Ricordate l'introduzione che abbiamo fatto
forse? E allora stasera facciamo, diciamo così, la seconda parte del piccolo libro dei giudici. La prima parte appunto era tutta una introduzione. La seconda parte invece è il nocciolo del libro, cioè è la presentazione dei vari giudici. I giudici che sono ricordati in questo testo sono 12. A caso. 12 giudici, 12 le tribù, 12 gli apostoli, 12. Questo 12, Va bene, allora, vediamo di entrare dentro appunto nella conoscenza, anche se non in modo scientifico, diciamo, però quello che ci serve di questi giudici e del loro rapporto con la storia di Israele. Innanzitutto un ritornello che ritorna sempre, tutte le volte che deve essere nominato un giudice. Quindi per ben 12 volte si ripeterà questo ritornello, no? E cioè, il ritornello è questo. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi di Yahweh. Dimenticarono Yahweh, loro Dio, prestando culto ai Bali e alle Ashere. Perciò, contro Israele, divampò l'ira di Yahweh, il quale lo abbandonò nelle mani, in questo caso, di Kurrisatim, re di Aram. Premessa del ritornello. Ogni volta si sostituisce però il nome dei re. Adesso qui stiamo parlando degli aramei, poi ci saranno i filistei, poi ci saranno i cananei, poi ci saranno gli ammoniti. Ecco, prima parte del ritornello, la descrizione. Israele si è allontanato da Dio per servire i Baali. Seconda parte. Allora, gli israeliti alzarono il loro grido a Yahweh. Seconda parte. Terza parte del ritornello. Yahweh suscitò loro un salvatore che li liberò. Guarda, questo ritornello si ripeterà ogni volta. Però se notate, questo ritornello ha già una sua radice, e cioè quando per esempio nel deserto Israele mormora contro Dio, mormora contro Yahweh, arriva l'ira di Dio, diciamo così, no? E allora cosa fa il popolo di Israele? Si rivolge a Mosè, prega il Signore che Mosè prega il Signore interviene. Guardate per esempio la vicenda dell'acqua e della roccia da cui fa scaturire l'acqua, ricordate la vicenda dei serpenti velenosi, ecco, e lo schema è sempre quello, l'infedeltà, accorgersi delle conseguenze dell'infedeltà, gridare a Dio perché avvenga la liberazione, Dio interviene, questo è lo schema. E questo schema appunto serve a presentare ogni volta il giudice. Infatti, questa prima parte cosa fa? Dio suscitò loro un salvatore che li liberò. Fu Otoniel, figlio di Kenaz, fratello di Mordecai, eccetera. Seconda caratteristica. Sempre il giudice è suscitato da Yahweh, non è scelto dagli uomini. Non fate le votazioni. Allora, siccome che è scelto da Yahweh, lo spirito di Yahweh fu sopra di lui, cosicché egli poté salvare Israele. Poi, subito, la morte, perché questo qua è un giudice che dura poco, no? Ha fatto poche cose.
si mosse per combattere e Yahweh dette nelle sue mani il re di Aram, che fu vinto. Poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. E questa è l'unica avventura. La seconda, di nuovo ritornello. Ma gli israeliti continuarono a commettere ciò che è male, che di Yahweh. E adesso Yahweh li mette davanti, secondo il testo, no? Al re di Moab, i Moabiti, e passiamo a un'altra storia. Di nuovo, cosa fa Yahweh? Yahweh suscita Eud, un altro. Questo Eud, anche lui, riesce a uccidere questo re di Aram in un modo un po' così, però finisce anche lui, muore, e dopo che è morto succede ancora la stessa cosa, e siamo arrivati finalmente al primo, diciamo, al primo giudice a cui il testo dà l'inizio. Allora, i primi tre, Otniel, Eud e Samgar, sono tre giudici così, però non hanno poca rilevanza. Il primo che ha rilevanza è una donna che si chiama Deborah. Poi fanno seguito a questa donna un altro che ha rilevanza, Gedeone. Poi tutti gli altri sono un po' così, Tola, Iarie, poi c'è Ieste che ha un rilievo un po' particolare, Ibsan, Eron, Abdon e finalmente l'ultimo, diciamo, giudice, che è appunto il grande Sansone, che occupa poi la finale di questo testo. Sansone occupa tanti capitoli, perché è quello più descritto. Adesso andiamo un attimo però a capire prima di tutto il ritornello, poi ritorniamo a Deborah. Vediamo l'importanza di questo ritornello. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi di Yahweh, dimenticarono Yahweh loro Dio, perciò contro Israele divampò l'ira di Yahweh, il quale lo abbandonò nelle mani del re di Aram. Pensiamo bene a questo ritornello, Re di Aram, poi sa, ripeto, tutti gli altri re, i Moabiti, i Filistei, cioè ogni volta si cambia il re che invade Israele, no? Però capiamo bene l'ingranaggio di questo ritornello. Dunque, la constatazione: Israele è nelle mani degli aramei, e gli israeliti stettero sottomessi agli aramei per 8 anni, quindi una pressione notevole. Il dato è questo: questa sottomissione agli aramei che pesa su Israele. L'autore del libro ovviamente che cosa fa? Legge e dice: come mai questa sottomissione al re di Aram per 8 anni? Come mai? Perché Israele è stato schiavo 8 anni nella sua terra di questo re che l'ha invasa? Risposta: la ragione per cui Israele è sottomesso a un altro popolo è perché Israele ha fatto ciò che è male agli occhi di Yahweh. Adesso, noi italiani siamo allarmati. Perché? Certo, perché e l'ISIS, e l'Islam, e i cinesi, e i Rom, e tutta questa gente qua, no? Che adesso sta invadendo questa Italia, e con molta presunzione, perché sta imponendosi. Ora dobbiamo pensarci seriamente questa cosa. Dobbiamo pensarci come cristiani, come popolo di Dio. Come mai il popolo di Dio è sottomesso a queste pressioni? Perché adesso sta diventando una pressione a tutti i livelli. pressione di mercato. Solamente ormai i cinesi ormai stanno devastando il mercato italiano. Guardate i musulmani, lo sta facendo, ormai ci stanno devastando dal punto di vista proprio anche religioso. Domanda, ma come mai? Perché questo popolo cristiano è in queste condizioni e sempre di più noi adesso andiamo ad essere sottomessi a delle forze che tendono di schiacciare? Stasera, candidamente, dobbiamo dire le stesse cose che avrebbe detto a Comenetti. Ma non c'è niente di nuovo sotto il sole. Perché questa cosa che altri popoli schiaccino il popolo di Dio è una cosa vecchia, antica. L'abbiamo qui già nel libro dei giudici. Ma quello che non si è più ricordato nella storia e non si ricorda più oggi è la famosa domanda: ma perché succede questo? E allora il testo di stasera ci indirizza e ci dice: perché succede questo al popolo cristiano? Risposta: perché gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi di Yahweh. Allora, perché il popolo cristiano ha fatto ciò che è male agli occhi di Dio? Chiaro, pari pari. E cosa ha fatto di male il popolo di Israele agli occhi di Yahweh? Ma qui non si dice che, non so, sono diventati un popolo di imbroglioni, sono diventati un popolo senza morale, sono diventati... No. Cosa hanno fatto di male gli israeliti agli occhi di Yahweh? Guarda che bellissima questa espressione. Come dire, guarda che Yahweh ha gli occhi puntati su una cosa ben precisa. È quello che Yahweh vuol vedere. E cosa hanno fatto loro davanti agli occhi di Yahweh? Cosa hanno fatto vedere Yahweh? Hanno dimenticato Yahweh, loro Dio, prestando culto ai Bani e alle Asherah. Allora, dimenticarono Yahweh, loro Dio. Quindi si sono, come se si fossero, usando l'immagine, si sono allontanati dagli occhi di Dio. Ricordate questo testo, come richiama il testo di Genesi, il peccato. Cosa fa Adamo quando sente i passi di Dio nel giardino? Si nasconde, si toglie dagli occhi di Yahweh. E si toglie dagli occhi di Yahweh, ma perché? Cosa ha fatto Adamo? E ha commesso quella mancanza che è semplicemente il principio del peccato, è appunto l'idolatria. Infatti la tentazione non era disobbedire a Dio, che tanto fa bene lo stesso, no? Oppure, ma sì, Dio, ma sì, tenetelo in considerazione, però poi fate quello che volete. No, 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 la tentazione è la tentazione di idolatria. Perché il diavolo ha insinuato una cosa molto forte: diventerete come Dio. Attenzione. Perciò dimenticarono Yahweh, loro Dio, prestando culto ai Bali e agli Asherah. Ma queste due divinità che cosa sono? E queste due divinità sono costruite solamente dall'uomo, dalla presunzione dell'uomo. Perciò Israele cosa fa? E dimentica il suo Dio e si consegna a questi dei stranieri che sono esattamente gli dei creati, tra virgolette, dal potere dell'uomo. Quanti dei si saranno creati? Qui si dice addirittura ai Baalim, che è un nome generico, che vuol dire a molti idoli, che sono chiamati appunto con il termine dell'idolo che rappresenta tutti questi idoli, il famoso Baal. Ma questo popolo si vota a questi idoli e si nasconde dagli occhi di Yahvé, si toglie dagli occhi di Yahvé. Ecco allora, da qui scaturisce una situazione, tra virgolette, politica, ed è questo salto che manca a lui. Non sei più capace di farlo. Cioè, allontanando, stiamo parlando del popolo di Dio però, non di qualsiasi altro popolo, del popolo di Dio. Il popolo di Dio si allontana da Dio e questa lontananza da Dio ha un effetto immediatamente politico. E qual è l'effetto politico? La debolezza. Quella debolezza che consegna Israele ad essere nella condizione di schiavitù. 8 anni di oppressione. Allora, oggi cosa sta succedendo tra il popolo cristiano? Sta succedendo questa cosa, perché il popolo cristiano si è dimenticato di Dio. Voi dite, ma non è vero, dai, ci sono tante cose che ci parlano ancora di Dio. No, perché Israele non è che si sia dimenticato della divinità, si è dimenticato di Yahvé. Vero che Israele ha continuato a fare i culti, quindi a riferirsi a una divinità, chiaro questo, ma il problema non era la divinità, era Yahvé. I cristiani possono così dire che non è vero che hanno perso il senso di Dio perché si rivolgono ancora a Dio, perché pregano ancora, perché dicono che credono. Ma non sta qui il problema. Il problema sta che i cristiani hanno perduto il senso, questo l'abbiamo detto tantissime volte, ma ritorno stasera, hanno perso il senso dell'unicità di Dio. E quindi, se tu perdi il senso dell'unicità di Dio, ti distacchi da colui che ti sostiene, gli dici, stai lontano, ci pensiamo noi. Lo scegliamo noi il nostro Dio che ci va bene, i Baali. Eh sì. Ora i cristiani stanno facendo la stessa storia. Per carità, mantengono la loro facciata, no? Di spiritualità, di misticismo. Però in effetti la loro sicurezza dove la posano? La posano su dei Baali. Sì, perché? Perché la loro sicurezza non è posata su Dio. È posata su un Dio che si sono costruiti, davanti al quale si giustificano, per il quale ovviamente chiedono anche l'aiuto, ma per fare e per rafforzare il loro progetto. Il popolo cristiano, guardate, solamente per gli italiani, che fine stiamo facendo? Siamo il popolo più debole di tutti. Ma debole a tutti i livelli, Debole, se volete, non semplicemente a livelli di mercato, di non so io, no. Debole proprio come il popolo che non sa difendere la propria identità. E questa è, se vogliamo chiamarlo così, il castigo di Dio. Ma castigo inteso come abbiamo sempre detto in questo periodo, Cioè non castigo perché è qualcosa che ti fa Dio. Castigo nel senso che è la conseguenza del fatto che ti stai allontanando da Dio. Non è più la tua sicurezza. Ed è bellissimo questo collegamento. L'identità del popolo è possibile solo nella fedeltà a Dio. E qui ci dà una chiave interpretazione della nostra storia molto forte. Anche se ovviamente questo passaggio non è molto parlato, non è molto ricordato, no? Ci si consola dicendo, vabbè, siamo nella crisi, ho capito. Ma chi è che si prende la responsabilità di dire la crisi? Andiamo a vedere questa crisi, da dove proviene. Non devi presentarmi la crisi solamente da un punto di vista materiale. Di quello che si vede, la crisi più profonda. Questo popolo sta andando verso la perdita della sua identità. 8 anni sotto la schiavitù del re di Aram.
che fare? E qui il passaggio seguente ti dà come una via di risposta, come se si dicesse, no? Tutte le volte che questo succede nella storia, che cosa dovete fare? Cosa deve fare un popolo di Dio quando si trova in queste condizioni? E allora ecco la seconda parte. Si rivolsero a Yahweh. E usiamo le parole che sono. Alzarono il loro grido a Yahweh, il quale suscitò loro liberatore, eccetera. Ma alzarono il loro grido a Yahweh. Non, è bellissimo, a Yahweh. Non a un Dio, a Yahweh. Quindi, nel momento in cui tu finalmente capisci la causa della tua situazione, quando capisci che questo accade perché ti sei allontanato da Yahweh, quindi perché ti sei allontanato dal tuo Dio, quando capisci questo, allora il ritorno è grida Yahweh. Ma che cos'è questo gridare Yahweh? Vuol dire semplicemente aiuto, aiuto, aiuto? No, gridare Yahweh vuol dire che tu riconosci la causa della tua situazione, quindi riconosci il tuo peccato. E allora, nel momento in cui tu riconosci il tuo peccato, Dio interviene, ti ascolta. Infatti, sempre così, lo spirito di Yahweh suscitò Otoniel, eccetera. Allora, vedete come questo ritornello già in partenza è un ritornello che non è da sottovalutare, è un ritornello che ha un messaggio molto forte, e il messaggio è proprio questo: il popolo di Dio immerso tra gli altri popoli, il popolo di Dio che ha la missione di annunciare agli altri popoli la verità dell'unico Dio, si perde. E mentre si perde, cosa fa? Si indebolisce. Tu lo vedete, per gli altri popoli potrebbe essere così, no? Sei forte se hai tanti carri da guerra, sei forte se hai una potenza notevole. Per Israele non è così. Per Israele sei forte non perché hai carri da guerra, sei forte perché hai Dio. Sostenere questo è la missione del popolo di Israele, però è una missione difficile, proprio perché ti scontri con quella affascinante potenza degli altri popoli. Come fai ad andare incontro agli altri popoli con questa tua povertà? Tu non sei così capace di avere tanti carri da guerra come gli altri. Come fai? E qui la sfida, e qui credere, ma Israele si perde. Si perde perché? E perché è affascinato da questa potenza degli altri popoli. E quindi si consegna. Adora i dei degli altri popoli. Adesso però, questa è la premessa, è chiaro questo passaggio? Sono passaggi molto importanti, perché non è vero che la Bibbia non ci può dire niente per la nostra storia, tra virgolette, politica. Tutti i libri dell'Antico Testamento fondamentalmente sono libri politici. Fondamentalmente. Il libro dei Giudici, vedremo. Il libro di Samuele, vedremo. Il libro dei Re, soprattutto, vedremo. Il libro dei Maccabei, soprattutto. Sono tutti libri storici che appunto tendono proprio a dire come deve essere questa politica del popolo di Israele. Ecco, adesso Dio interviene ogni volta e intervenendo suscita sempre l'uomo che deve tirar fuori dalla condizione negativa il suo popolo. Questo schema che è preso da che cosa? È già preso dall'esodo, no? Israele grida a Dio, Dio decide di scendere a liberare il suo popolo. In che modo? Suscitando Mosè. Quello schema lì si ripete. E allora ho detto che i primi tre sono abbastanza poco descritti, ecco. Arriviamo però a questa Debora, che è una figura abbastanza originale, no? È originale nel senso che nella serie dei giudici c'è una donna, e per Israele questa cosa è notevole, perché la donna non avrebbe potuto mai essere così. Però andiamo a capire questa figura. Il ritornello innanzitutto, anche dopo la morte di Ehud, di Samuel III, gli israeliti continuavano a compiere ciò che male agli occhi di Yahweh, il quale li abbandonò questa volta nelle mani di Yabin, e questa volta è un re cananeo, quindi siamo di fronte ai cananei, altro popolo. E il comandante del suo esercito, che porta un nome noto, Sisara. Cosa fa adesso? C'era Debora, una profetessa, sentite le caratteristiche però, moglie di Lapidot, la quale in quel tempo era giudice in Israele. Però ci ha già detto una caratteristica. Debora è una profetessa. Un'altra caratteristica. Debora non ci è presentata come un'attivista, come una che scende in campo. No, sentite come viene descritta. Se ne stava seduta sotto la palma che porta il suo nome. Una specie di interrito, no? Di palma, si chiamerà la palma di Debora, ovviamente, no? Nella montagna di Efraim, e gli israeliti salivano a lei quando avevano bisogno di un giudizio. Questo schema che verrà poi applicato quando verrà descritta la figura di Salomone. Andavano da lui per chiedere un giudizio, e Salomone era famoso per questo, no? Per i suoi giudizi imparziali. Bene, adesso guardiamo la figura di questa donna, strana, ripeto, nel contesto di questi 12 giudici, 11 maschi e solo 3 donne. Perché c'è questa figura? Innanzitutto Debora è una profetessa, poi nello stesso tempo è giudice, ma se notate in che senso è giudice? Colei che dà i giudizi. Che cosa significa questa figura? Innanzitutto è una profetessa, e noi sappiamo che il termine profeta nell'Antico Testamento è un termine, tra virgolette, pesante nel suo significato, pesante nel senso di impegnativo, perché essere profeta vuol dire che tu parli in nome della divinità, perciò la tua parola è parola di Dio. Profetessa o profeta, colui che proferisce, che in latino vuol dire porto per te, vuol dire così il profeta, porto per te, che cosa? La parola. Da dove la attingi quella parola? E certo, da Dio. Da Dio, di Israele, da Yahweh. Ma profeti erano anche presenze appartenenti anche ad altre religioni, no? Ricordate semplicemente anche la vicenda di Geremia, che si trova, vabbè, nel regno di Giuda, e siamo tutti tra giudei. Però
già tra giudei c'era profeta e profeta. C'era il profeta che parlava veramente nel nome di Dio e c'era il profeta che parlava nel suo nome. I profeti che erano attorno a Geremia, che scoraggiavano continuamente Geremia e scoraggiavano gli altri a non obbedire, a obbedire a Geremia, quei profeti erano profeti che parlavano nel proprio nome, non nel nome di Dio. Quindi per loro si facevano passare appunto come coloro che parlavano in nome di Dio, perché il profeta è quello che proferisce la parola per te, la parola di Dio. Ma Deborah è una profetessa. E perché proprio una donna ci viene presentata subito così come una profetessa? Ricordate il libro di Genesi. Il diavolo, chi è che va a tentare? Va a tentare Eva, si dice così nel mito di Genesi, no? E Adamo crede alla parola di Eva e lo dice anche la donna che mi hai messo accanto, mi ha dato il frutto. Dunque la donna ha una particolare posizione anche nella scrittura, contrariamente a quello che si dice, no? Che nell'Antico Testamento le donne non erano considerate, tutte queste cose qua. Non è vero. La donna aveva una sua precisa posizione. Qual era? Genesi ci aveva già descritto. Quando Dio fece la donna, fece cadere sull'uomo un sonno profondo. Poi, al risveglio, Dio presenta la donna. E che significa? Significa così. Che la donna è fatta in modo tale di avere un rapporto specialissimo con Dio. La donna è fatta mentre l'uomo toglie, non è una barzelletta. E sì, è vero che è un mito, è un racconto, però ha un senso. E il senso è questo, che la donna è fatta per avere una profondità tale che la tiene costantemente in comunicazione con Dio. Certo, questo non vuol dire che la donna dunque è in un certo senso privata dalla sua libertà perché deve essere continuamente sottoposta a questa ispirazione. No, no. Questo stato della donna, questa condizione della donna di avere un particolare rapporto con Dio è comunque affidato alla sua libertà. E infatti la donna di Genesi, capitolo 3, è la donna che liberamente nega questo rapporto con Dio. Disobbedisce. Ma è una sua decisione, la sua volontà. E quindi, se è una sua volontà, non è però negazione di quello che è usare male quello che sei. Eva usa male quello che ha, questo particolare rapporto con Dio. Perciò decide di non obbedire a quel rapporto con Dio, ne preferisce un altro. E sempre però perché, e proprio perché, sembra quasi che ci dica il testo, ma questa coscienza di avere un rapporto particolare con Dio, se non stai attento, genera in te la presunzione. La presunzione che ti porta quasi a divinizzarti. Eva cade in questa situazione. Diventerete come Dio. Cioè, è la tentazione del divinizzarti. Tant'è che si pone di fronte all'uomo e l'uomo crede, certo, perché? E perché la parola di quella donna è parola che ha un sapore di divinità,
è divinizzata. Quindi la donna nell'Antico Testamento, guardate, che non è disprezzata, ma è considerata proprio così. È considerata come quella presenza che ha il potere di avere in sé l'ispirazione divina. D'altra parte questo viene portato a compimento, no? Vi ricordate chi è, o meglio, a chi per primo è manifestata la risurrezione di Gesù? Alle donne, alla Maddalena, le quali, sentite, devono andare a dire ai suoi fratelli che è risorto. È la profezia. La donna che ha avuto questa capacità di sentire la manifestazione di Dio, quindi di sentire la parola di Dio, deve essere profeta, deve proferire questa parola per loro. E Gesù li manderà lì, no? Dite ai miei fratelli che sono di sotto e che li aspetti in Galilea. La profezia. Ecco, vedete come la visione della donna, quindi, è una visione molto, ma molto importante. Perché? E perché davvero Dio ha costruito questa creatura, secondo le dice Genesi, no? Ma l'ha costruita solamente davanti a sé, basta. Non c'è nessun testimone. E voi dite, sì, ma quando ha fatto l'uomo, ha plasmato sulla terra, non c'è nessuno. È diversa la cosa, diversissima. Perché allora è vero, non c'era nessuno. Adesso c'era qualcuno, c'era Adamo. Ma su Adamo un sonno profondo. Doveva essere solamente conosciuta da Dio. Questo, certo, è la ricchezza della donna. Ma se la donna non capisce questo, la donna diventa il grande pericolo dell'umanità. Attenzione. Perché la donna ha questo potere. Il potere di porsi come colei che ha un sapore di divinità. E se non sta attenta, può deviare. Come ha fatto lei? Debora no. Debora invece è proprio la profetessa, colei che si pone proprio col ruolo femminile, altro che il femminismo di oggi, tutte le donne in carriera. E le donne in carriera che cosa sono? Sono l'espressione del vuoto. Sono le persone che non capiscono più la profondità del proprio essere. Sono persone che hanno bisogno di gratificazioni esterne, perché dentro sono vuote. Con buona pace delle grandi carriere. La donna non è fatta per la carriera, perché se ne dica. La profetessa Debora non se ne ha fatto carriera. Stava seduta sotto la porta. Questo è un messaggio fondamentale per recuperare la bellezza della donna. E guarda caso, non è Debora che va in mezzo al popolo a dire sono qua, dai, avanti. Non è questa, vuole dire, isteria delle donne di oggi che a tutti i costi devono stabilire rapporti sociali perché devono entrare nella socialità, devono entrare... Debora se ne sta sotto la palma e guarda caso vanno da lei. Perché? Perché quella donna esprime tutta la bellezza dell'essere donna, che è la saggezza. Quella saggezza che è data solamente dal fatto che tu confidi solo in quel rapporto con Dio. Dio ti fa saggezza. Bellissima questa scena. C'è la Debora, una profetessa, e se ne stava seduta sotto la palma che porta il suo nome. Salivano a lei quando avevano bisogno di un giudizio. Quando avevano bisogno di un giudizio. Bellissima questa. preghiera devono sempre essere appoggiati da un psicologo, no? Devono capire tutti i meccanismi per poter psicologicamente gestire le varie attività, le varie povero. Cioè, capite perché il popolo cristiano sta andando alla deriva? Perché sta perdendo i requisiti fondamentali. Se sparisce questa forza della donna, il popolo cristiano, ma si spegne, ma per forza, perché l'annuncio della risurrezione l'ha dato le donne.
Vabbè.
Ma cosa fa Debora? È bello questo. Un giorno mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, e gli disse: ma sentite che Yahweh, Dio di Israele, ti ordina di andare ad arruolare sul monte Tabor 10.000 uomini per fare fronte a Sisa, il comandante dell'esercito, ovviamente, di Abinoam. Ma la forza di questa parola, allora, Yahweh, Dio di Israele, chiarissimo, non un Dio qualunque, no, Yahweh, era sicurissimo. Ci sembra già di sentire Paolo, quando nel Nuovo Testamento dirà, è inutile andare a cercare i Vangeli di questo e di quell'altro. Il mio Vangelo è quello vero, basta, il mio Vangelo, questa sicurezza incredibile, che è tipica del profeta. Bene, Deborah anticipa questo e dice: Yahweh, Dio di Israele, ti ordina, non io, ti ordino. No, perché le donne di oggi ti dicono: io ti ordino, capito? Sì, certo. Perché devono imporsi, perché devono fare carriera, perché devono essere al primo posto. No, Deborah non sta al primo posto, sta sotto la panna. Poi ci stupiremo quando faremo la sapienza, no? E la sapienza ci presenta una donna e ce la presenta sempre nell'ambito casalingo. E noi diciamo: ma cosa? Allora dobbiamo fare casalinghe le donne. La nostra mentalità non capisce questo particolare. Ma quel modello dato dalla sapienza era proprio questo, che la donna presentata così all'interno della sua casa è davvero una donna saggia, saggia, perché vanno a lei, non lei va agli altri, vanno a lei, perché da lei si irradia una luce, ti garantisce la presenza di Yahweh. Ecco che la donna biblica è la donna della casa. Ma intesa non come vediamo noi oggi, della casa si intende il luogo, diciamo così, della sicurezza. La donna è quella che dà sicurezza. Ma sicurezza di che? No. Sicurezza di Dio. Yahweh, Dio di Israele, ti ordina. Lo dice la donna. Le donne vanno dagli apostoli e gli dicono: abbiamo visto il Signore, è risorto. Sì, vabbè, le nostre donne sono andate al sepolcro, ma poi siamo andati a vedere, sì, non c'era più lui, ma non abbiamo visto nessun angelo. Poi le nostre donne, ecco, ti ordino. E cosa succede con questo povero Barak? E Barak le dice: allora deve andare a combattere contro Sisa, no? E Barak gli dice: va bene, se verrai con me ci andrò, ma se tu non verrai con me io non mi muoverò. Allora Deborah risponde: vengo senz'altro, solo
che la gloria dell'impresa alla quale ti accingi non sarà tua, perché Yahweh darà Sisera nelle mani di una donna. E torna al tema della donna. Però Deborah si mosse e andò con Barak, e qui comincia l'avventura contro questo Sisera. Come avverrà la morte di Sisera? Verrà così, che a un certo punto Sisera deve fuggire, perché appunto Barak si mostra più forte, e Sisera va e si passa in casa di una certa donna di nome Giaele, la quale gli dice: ah, vieni signore, vieni da me, non temere. Questi entrò nella tenda di Giaele ed ella gli offrì di nasconderlo sotto un grosso panno. Sisera intanto chiedeva di dargli da bere un po' d'acqua perché aveva sete, ed essa aperto l'otto del latte lo fece bere e lo coprì. E Sisera disse: mettiti alla porta della tenda, e se qualcuno verrà a domandarti se qui c'è un uomo, rispondigli che non c'è. Ma Giaele prese un piolo della tenda, impugnato il martello, e rientrò piano piano dove giaceva Sisera. Gli piantò nella tempia il piolo e conficcò il suo. Su Sisera, che si era addormentato profondamente, calarono le tenebre e morì. Giunse Barak, entrò nella tenda della donna e vide Sisera che giaceva morto col piolo conficcato nella tempia. Quel giorno Yahweh cananeo fu umiliato davanti agli israeliti. La loro mano si fece più pesante sotto di lui, finché non lo annientarono del tutto. Allora, la profetessa aveva detto che la gloria non sarà tua, ma sarà nelle mani di una donna. E così avvenne. Questo è l'episodio un po' cruento. Quello che a noi interessa capire su questo giudice femminile è proprio, vedete, non è Deborah che è andata a uccidere Sisera. Tra l'altro questa Giaele non c'entrava proprio niente col popolo di Israele, perché non era israelita, era una del popolo, degli altri popoli vicini. Quindi lo stupore è questo, che Barak, che doveva essere quello che difendeva Israele, non ha fatto niente. Non è riuscito ad arrivare all'obiettivo. L'obiettivo è arrivato da un'altra parte, che non c'entrava proprio niente con Israele. Mentre il giudice di Israele, quindi Deborah, si è posta solo come colei che doveva dare la parola, doveva guidare con la parola. E Barak l'ascolta e vede che veramente la sua parola proveniva davvero dall'alto. Ecco, come dire, Deborah perché ci viene presentato? E ci viene presentato questo giudice femminile per dirci appunto come ancora una volta questa donna riesce a ridare al popolo di Israele una direzione. Tutto quello che avviene deve avvenire solamente in obbedienza a Dio. E Deborah è colei che tiene ferma questa decisione e aiuta il popolo a conformarsi sempre più a questa verità: obbedienza a Yahweh, nostro Dio. E la donna Deborah, presentata così, è un po' quella che riscatta la figura di Eva. Eva è presentata come la donna che allontana l'uomo da Dio, mentre Deborah riscatta questa figura e diventa colei che invece avvicina sempre più l'uomo a Dio. Ecco, questo è questo messaggio per me è molto bello, perché va a farci ricomprendere il valore della presenza della donna all'interno del progetto di Dio.
Però vedete, la nostra cultura, la nostra civiltà, che vanta di essere una civiltà progredita, questo valore l'ha perduto. Non ce l'ha più. E non avendo più questo valore, ovviamente, questa cultura è una povera cultura. Perché mancano le vere ricchezze, quelle che sono stabilite dalla natura. Cause, mille cause, per carità. Oggi ti dicono anche le cause sono giustificanti, perché altrimenti sarebbe impossibile vivere, ho capito. Ma è proprio il sistema che, essendosi allontanato da Dio, non capisce più la bellezza di questa natura che Dio ha voluto dare come ricchezza del suo popolo. Certo, la donna alla fine è snaturata. La donna alla fine non ha più la capacità di porsi con quella ricchezza che gli è consona alla propria natura. Anzi, direi più. Non so neanche se le donne di oggi riescono ancora a capire qual è la loro natura. Certo, potranno arrivare a dire che la loro natura è quella di, che ne so, quella di far figli, quella di sposarsi, di far figli, e adesso poi si è aggiunta di far carriera, ovviamente, no? Perché quello è importante, no? Ma non è questa la natura. La natura è qualcosa di più profondo. È la configurazione dell'essere donna. E Deborah ci è messa qui davanti proprio come questa, questo messaggio. Israele è salvato per questo arco di tempo, è salvato dalla presenza di una donna che non va a combattere con i carri, non va a combattere con i cavalli, non va a combattere con le armi, ma difende il popolo con il giudizio, cioè con la parola di Dio. Bellissima questa figura, stupenda, perché va a rivalorizzare la donna voluta da Dio. E paradossalmente ci viene da dire, la donna ha una grande responsabilità, non se stessa, ma poi nei confronti anche degli altri, diciamo del tessuto sociale. E Deborah però, avete visto, non ci appare come la donna presuntuosa. Alla fine Deborah è la donna umile, è la donna che, proprio perché è cosciente di quello che Dio gli sta chiedendo, è chiaro che si pone con umiltà. Bellissimo. Deborah se ne stava sotto la palma. E chi voleva andare da lei doveva andare a cercarla. Non è che andava a dire io appartengo al gruppo Issa, al gruppo Issa, no, appartengo alla camica, se appartengo alla... Guardatemi, io sono una persona che si deve fare, è più forte, insomma, io mi occupo degli anziani, mi occupo di questo, di quanto quell'altro. E queste donne qua, sono donne di mercato, non c'entrano niente con la saggezza. La donna è umile, perché da lei deve trasparire colui che è dentro di lei, colui che l'ha strutturata. Bellissima, ripeto la scena, Deborah sta seduta sopra la palma. Il mettersi troppo in mostra esclude la possibilità di far uscire colui che invece deve essere conosciuto. Ricordate Maria di Nazaret, è il compimento poi di questa figura femminile, no? Che nell'Antico Testamento è stata posta, ma è stata sempre un po' tormentata, no? Ma Maria di Nazaret finalmente dà il compimento di questa figura femminile. E com'è il compimento? Il passaggi ci sono tutti. Tutti ci sono. Primo passaggio, il dialogo con Dio, la famosa annunciazione dell'angelo. Che significa? Maria ti dice, la donna è quella che riesce ad avere un dialogo profondo con Dio perché è strutturata per questo. L'angelo va da una donna chiamata Maria, dalla casa di Angelo. Poi, secondo passaggio, la donna che percepisce, capisce questa sua natura, come si pone di fronte a questa sua natura? Si pone con un atteggiamento ben preciso. Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che tu hai detto. Umiltà. Terzo passaggio. E proprio perché tu godi dell'opera di Dio che agisce attraverso di te, perché tu sei a disposizione sua, quindi da te deve uscire lui, è certo. Terzo passaggio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, però le grandi cose che vedete in me sono per dire che santo è il suo nome. Maria lascia passare totalmente solo la gloria di Dio, bellissimo. Anche quando tutti andavano nella casa dove si trovava il bambino Gesù con Maria e Giuseppe, i Vangeli non ci danno testimonianze di Maria che bla 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 presenta tutti quel bambino, ma ah, che bello questo bambino, questo è il tuo figlio, tra... no, ascoltava, conservava tutte queste cose nel silenzio del suo cuore, umiltà, bellissimo. Ed Ecola, già allora, stava seduta sopra la parte. Era sicura di poter servire il popolo, ma era sicura di servirlo perché? Perché era sicura della sua fedeltà a Dio. E Dio sicuramente l'avrebbe usata per il bene del suo popolo. Ecco perché è dichiarata giudice di Israele. In un modo diverso, ovviamente, da tutti gli altri giudici. È un'eccezione, però è una bellissima eccezione. Ecco, il messaggio mi sembra molto, appunto, attuale e molto forte. Dovrebbe essere un messaggio che disillude tutte quelle donne che hanno fame di questa carriera, di questo mettersi in mostra, di questo darsi da fare, di questo, come dire, se non mi do da fare cosa faccio? Se non mi do da fare non sono nessuno. Ma guarda, se ti dai da fare, ma sei vuoto dentro, non sei nessuno lo stesso, eh? Anzi, sei peggio ancora, perché ostenti quello che non sei. La ricchezza della donna non sta nelle imprese, la ricchezza della donna sta nella saggezza. Debora stava sotto la palma. E Dio era con lei, è certo che Dio era con lei, era contento di stare con lei, infatti gli parlava. E perché era contento di stare con lei? E perché quella donna credeva alla sua natura profonda. Lei doveva essere impegnata solo nel dialogo profondo con Dio. Come ha fatto Maria, come farà Maria poi, più avanti, nel Nuovo Testamento, no? La stessa cosa. Come farà poi anche Maria di Betania, ricordate? Passaggio di Luca, e Gesù entra in quella casa e due donne, Marta e Maria. Cosa c'è in quella casa? C'è Maria, la quale si mette ai piedi di Gesù e sta lì, ascolta. Marta è impegnata a fare tutto il resto. E questo testo è bellissimo, perché ancora una volta sta dicendo della stessa cosa. Infatti Gesù lo dice, Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà mai tolta. E qual è questa parte migliore? Non è il cavalierismo, tra virgolette, no? Anche se stimolato Gesù da Marta, no?
la Dia Maria che mi aiuti, non è che mi lascia sola, che si dia un po' da fare. Maria scelto la parte migliore. E qual è la parte migliore? È la struttura profonda del mondo. Stare in relazione, in rapporto con il Signore. Stette sui piedi e lo ascoltavo. È un messaggio molto forte, che ti dice che questa presenza di donna comunque sarà quella che dovrà cambiare ancora la nostra cultura, perché non per niente dalla donna esce la vita. Ci sarà anche una ragione, non è che esce solamente la vita fisica, il meccanismo biologico, no, esce la vita. Si chiamerà Eva, tradotto in italiano, ma ricordiamolo bene, che quella Eva per Dio che cos'è? Quella Eva è la madre dei viventi. Dove i termini sono ben calibrati, madre dei viventi. Madre, colei che genera. Ecco, allora, mi interessava sottolineare questa figura questa sera, perché di solito sottolineiamo le figure dei uomini, di Gedeone, di Sansone, no? Quello vedremo questo, no? E, però stasera mi interessava sottolineare questa figura femminile, perché tra l'altro è davvero un'eccezione. Una donna posta come giudice di Israele. Questo Israele che deve fare i conti con gli eserciti, capito? Quindi deve avere un condottiero. Eppure questo giudice è diverso, sta seduto sotto la palma. Ecco, questa figura di donna che davvero ci fa capire e soprattutto ci orienta a ricomprendere il mistero della donna alla luce però del pensiero di Dio, perché oggi è difficile fare questo passaggio. Tutte le interpretazioni che si danno anche della donna non sono mai alla luce del pensiero di Dio, E allora così forse questo testo stasera un po' fuori dalle righe. Però, non so, se ci sono delle difficoltà a recepirlo, se non è stato chiaro, se ci sono delle cose da approfondire, provate a dire, perché è abbastanza delicato come questo. Un po' buono, se vuoi dire.
Credo che mi ha detto per andare benissimo. Purtroppo ancora oggi tanti uomini considerano una donna un spaccio, considerano una donna che è sottomessa, che deve fare quello che si propone, che anni fa era ancora peggio. Poi la donna ha già fatto, ha cominciato a lavorare, ha trovato la sua libertà, ha dato indipendenza economica, poi ha tenuto sotto la fascia, non so come spiegarmi. Prima era brutto da un lato, adesso è peggiorato. Perché prima la donna era in casa, almeno mi ricordo io che ero bambina, era in casa, poi nel meridione era peggio, non c'era lavoro, si ricamava, si stava in casa, si imparava a cucinare, tante cose. Poi la donna, diciamo, si è brutta, non so, brutta nel senso forse anche negativo. E allora ha avuto quella libertà che non aveva prima. E sono successe tutte le cose, non so. Non so, senza spiegare.
Allora, proviamo a dire una cosa che
Allora, anticipo già, è una cosa discutibile quello che sto dicendo, no? Non è così, è discutibile. Però, quello che tu hai detto prima, la donna è sempre stata sottomessa, giusto? Non pensare che adesso non sia sottomessa. Se andiamo a tu parlare prima della sottomissione anche al marito di discendente, all'uomo, cioè
al marito,
all'uomo. Ecco, come mai c'è stata questa sottomissione della donna? Ma perché l'uomo si pone in questo stato di sottomissione, nello stato di sottomettere la donna a sé? Sottometterla, eh?
Dominarla.
Andiamo a capirlo. Ripeto, è discutibile. O forse avete un motivo di dimenticare. Alla fine viene a comprovare una cosa, che anche inconsciamente l'uomo ha capito che la donna è più forte di lui.
Sì.
E il dominare vuol dire fare in modo che la donna non eserciti su di lui il potere. Ma questo l'ho già fatto da anni. No, davanti a Dio cosa dice Adamo? È colpa della donna. È la donna che mi ha. Quindi è logico che l'uomo deve tenere potere sulla donna, perché l'uomo inconsciamente sente che la donna comunque ha una forza più forte di lui. Certo, l'uomo andrà a prendere i cavi da guerra, per carità, farà queste imprese, ma dentro è un debole. E proprio perché è debole ha bisogno delle grandi imprese, perché deve sentirsi grande, forte, deve dominare. La forza della donna è un'altra, ma è quella che fa più paura. Perché la forza della donna è quella che penetra dentro. L'uomo ti può schiacciare fisicamente, ti può picchiare, ti può violentare, tutto quello che vuole. Ma non può piegarti dentro. Magari tu pieghi l'uomo. Questa è la forza della donna. E l'uomo non vuole essere piegato. L'uomo capisce che la donna comunque è più forte di lui, deve trovare il modo di sopraffarlo, per forza di cose. Perché non si dica mai che l'uomo sia dominato da una donna. Poi lasciamo perdere. In un rapporto ci amiamo, ok. Se è vero che c'è questo rapporto di amore, quando comincia a capire che uno domina l'altro, l'amore è già finito, non è mai esistito. Non è mai esistito. Futuro perché? Perché se tu senti che l'altro ti domina, dopo tu non vuoi essere dominato, mi spieghi allora in che cosa consiste l'amore? Mi spieghi che strada ha fatto l'amore nella tua vita? Mi spieghi quanto l'amore incide nella tua vita? Quindi è logico che poi abbiamo di queste cose.
Amore non è dominio. Amore non è dominio.
No, ma c'è. Assolutamente. L'amore è la più grande fonte della libertà dell'uomo. Quella che ti fa libero e dà libertà. Queste sono le dimensioni dell'amore. È vero che forse oggi sembra che le donne abbiano acquisito una maggiore libertà, una maggiore indipendenza, no? Ma guarda che la situazione di oggi è peggio di quella di allora. Perché alla fine le donne oggi sono dominate da tutte queste cose. Si vendono, pur di essere libere. E non hanno capito che la vera libertà è recuperare la propria vera natura, la propria struttura di donna. Quindi, dominati dall'uomo, sì, d'accordo, ma dominati anche da tutte le altre mie strutture che riescono a creare nella donna questo senso di, tra virgolette, ripeto, di carrierismo, di arrivismo, di di popolarismo. Le donne in politica, ma fanno ridere,
donne in politica non ci stanno, perché la politica purtroppo è una cosa di uomini, è inventata dagli uomini, è il potere dell'uomo. Cosa ti misti a fare tu in mezzo a questo potere dell'uomo? Fai un'altra politica, fai la tua, fai quella femminile, che è un'altra politica che costruisce il tessuto sociale. Quella politica lì invece lo distrugge. E tu, donna, in quella politica lì sei elemento di distruzione, perché purtroppo non perdi le tue caratteristiche. Quella di avere una forza che supera qualsiasi forza del mondo. Perciò sei pericoloso. Tanto più sei una donna che non ha più il senso della rettitudine, è finita.
Certo,
perché si è persa questa bellezza. Infatti le donne di oggi sono esattamente che sono belle, sono brutte, ma sono proprio brutte in tutti i sensi, anche se all'apparenza ti si presentano come belle, come... ma sono dei fantocci. Se fai così mi tiri via un po' di quel colore che non posso, ti trovi lo schermo, sono delle maschere. Perché dentro sono buone. La donna è un elemento fondamentale nella costruzione del popolo santo di Dio. Ma a questi livelli.
Anche perché deve la mano.
Non è il livello del protagonismo o cose di questo genere. È perché davvero Dio ha dato alla donna questo grande potere, che è ben espresso nella figura di Deborah. Stava sotto la cupola della palma.
Però non è un tempo restrittivo pensare che la donna sia responsabile di questa situazione in cui ci troviamo oggi?
No, la donna
è una parte,
Di responsabilità.
Può essere anche
perché questo. Se la donna fosse coerente a quello che è, ma anche l'uomo cambia sicuramente. Questo ce lo dice il libro del Siracide, bellissimo, quella pagina si chiama appena da leggere, ma non chiedetemi il numero perché non lo so. Comunque è l'ultimo capitolo, mi sembra, per curiosità lo dico, se lo sto provando. C'è quella bellissima descrizione, una bellissima pagina dove si parla della donna, la donna saggia, no? Si dice che, per dire, l'uomo va alle mura della città, tutto il giorno va alle mura della città, no? Perché cosa voleva dire andare alle mura della città? È una formula con cui si dice l'uomo deve fare la politica della città, no? Perché la politica vuol dire costruzione della città. Per cui l'uomo è dedito alla costruzione della città, alla politica. Però, dice il testo appunto sacrificiale, no? Che questo uomo, quando va alle mura della città, è lodato da tutti. Ma, è lodato da tutti, non per la sua intelligenza, per la sua azione, no, è onorato da tutti per la saggezza della moglie. Incredibile. E tutti lo invidiano perché ha una moglie saggia. Ecco, no, è il proverbio, scusate. Il proverbio era il capitolo 31, l'ultimo, praticamente la chiusura del proverbio, no? Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. Un concetto, eh? In lei confida il cuore del marito, per forza, perché trova la saggezza. E non verrà a mancare il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Non è oziosa la donna, cioè lo sta sotto la donna, non
dire osservazione, vuol dire atteggiamento di chi è in ascolto. Infatti, si procura lana e lino, li lavora volentieri con le mani, è simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Fa venire da lontano le provviste, non dare interessante anche questo passaggio, eh? Che è simile a quello di Debra, non va lei, vanno da lei. Si alza quando ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia, dà ordine alle sue domestiche, pensa a un campo e lo acquista, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna, si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia nell'ambito della sua casa. È soddisfatta perché i suoi affari vanno bene, neppure di notte si spegne la sua lampada. Stende la sua mano alla conocchia, le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. E avanti, tutto così, no? Suo marito è stimato alle porte della città, quando siede in giudizio con gli anziani del mondo. Per dire, se la donna è in un certo modo, ovviamente anche l'uomo cambia. Infatti, il concetto di Genesi è proprio quello, no? È vero che è negativo. La donna mi ha dato il frutto e io l'ho mangiato, quindi è colpa della donna. È vero che è negativo. Però sotto c'è una positività, un annuncio positivo, che la donna è quella che riesce a indirizzare anche l'uomo. E questo è molto carino, ovviamente, altrimenti non sarebbe successo questo.
Cristo era seguito da donne.
Sì.
Ecco, la Chiesa è in crisi.
La Chiesa?
È in crisi. Praticamente, come mai che non si fa aiutare dalle donne?
La Chiesa?
Sì.
È la stessa ragione di prima. Non c'è come la gerarchia ecclesiastica che ha paura del potere delle donne. Perché magari le donne riescono anche a dirti la verità. E la gerarchia non ha molto la verità, hanno la diplomazia.
Però
l'annuncio
è il sacerdote che deve
dirlo,
perché deve darlo.
Ah, certo, questo sì, questo sì. Infatti è bellissimo il passato.
La donna è quella che dà sicurezza di Dio.
No, è bellissimo il passaggio. No, è bellissimo il passaggio del Vangelo. Allora, alla donna Gesù dice: dite ai miei fratelli che io sono risorto. Però l'annuncio lo devono dare loro. La donna deve essere quella che dà questa sicurezza. Gesù è risorto. Ed è bellissimo perché l'abbiamo visto noi. Dopo state a credere o non credere. Inteso in questo caso gli apostoli, no? Però è chiaro che dopo qui quello che tu dici, certo, entriamo poi nei cosiddetti ruoli che Dio ha destinato. Infatti è bellissimo anche questo dei proverbi, no? L'uomo che va alle porte della città è certo, è l'uomo che deve relazionarsi pubblicamente, tra virgolette, no? Per intenderci. E gli apostoli sono quelli che dovranno dare l'annuncio della risurrezione pubblicamente. A loro spetta questo compito. Non so se ho reso.
L'uomo e donna è una scelta individuale, accettare l'annuncio oppure rifiutare.
L'annuncio, sicuramente. Non ho proprio sentito.
Sì. Quando c'è l'annuncio, è una scelta individuale della persona accettarlo o rifiutarlo.
Sì.
Quindi sì. La donna è influente, cioè il ruolo della donna poi è influente. L'uomo può rifiutare, accettare l'annuncio che...
È ovvio che parlando della donna che deve aiutare l'uomo, è ovvio che comunque rimane sempre la libertà dell'uomo, sicuramente, questo è fra i dubbi. Come del resto nel rapporto con Dio, ma anche la donna, ha sempre la sua libertà di rifiutarlo, sicuramente. Però Dio ha posto tanta fiducia sulle donne. Però, invece di essere compresa nella pienezza, è sempre andata scemando la comprensione di questa grandezza. Sembra quasi che non siamo più in grado di capire la vera profondità, no? E andiamo sempre solo sul superficiale, punto, basta. Invece la profondità è una ricchezza, devo scoprirla. Che se la profondità è messa in atto, caspita, cambia le situazioni.
È più facile fermarsi la superficialità.
Eh?
È più facile fermarsi la superficialità.
Certo, è la strada più corta. Certo. Però la donna ha un grande peso, secondo Dio. E il peso è proprio questa sua struttura interiore, ha una capacità interiore notevole, fondamentale nel tessuto della nostra, della cultura.
Allora dovrebbe avere la forza e il coraggio di mettersi in secondo piano e di lasciare e di far crescere l'uomo.
Debora sta seduta sotto la parte e Maria dice: avvenga di me secondo la tua parola. Io sono una serva del Signore, ma non ho detto bla bla bla, l'ha anche fatto.
E quando la donna continua a portare via l'uomo? No, è un'altra cosa.
Non l'ho capito.
Quante volte la donna vuole cambiare l'uomo? Dico, non lo capisco. La progressione è un conto.
Punto uno. È meglio che se lo scordi. Perché già questo pensiero è dettato dalla presunzione. Una sola donna ci ha provato ed è riuscita. Una sola, in tutta la storia. Una sola. Che però non è mai esistita. È un mito. Eva. Però quella donna lì, l'unica che ha cambiato l'uomo, è riuscita a farlo perché? Perché ha ascoltato il serpente. L'ha fatto con la forza del diavolo. Incredibile, ma vero. Infatti Dio non impone mai. Non si impone mai. Sei tu che devi cambiare. Io ti offro le opportunità. Ti offro tutto. Però devi essere tu a decidere. Questo è Dio. È bellissimo. Dio rispetta pienamente la tua libertà.
Io propongo. Allora la donna deve stare vicino all'uomo per aiutarlo anche dalla parte spirituale, non so Dio.
E mi sembra che sia così il messaggio.
Ma non è una domanda, è una
prossima conferenza. Mi sembra che sia così il messaggio. Perché se no cosa ha fatto fare Dio alla donna? Perché l'ha fatto? Solamente perché alla fine non fare figli? Ma che cosa stiamo dicendo? L'abbiamo detto per troppo anni. L'abbiamo rovinato completamente il rapporto maschio e femmina. Ma il rapporto maschio e femmina è un rapporto di integrazione per il cammino verso di lui. Noi l'abbiamo solo banalizzato per il film, no? Maschio e femmina per fare figli.
Senti, io non so spiegarmi, però tu hai detto che la donna ha un rapporto speciale con Dio.
Certo.
Allora, anche le donne in carriera dovrebbero avere sempre quel filo speciale con Dio.
Lascerebbero la carriera. Lascerebbero la carriera. Sicuro come loro.
E allora non
ci vanno,
però
cioè,
la donna non ha
rapporto
speciale.
Analizza pure tutte le donne in carriera e trovane una che viva questo rapporto con Dio. Trovane una. Non lo dici tanto la vita?
Sì, sì. Perché io la non le conosco.
Perché le tue cose non possono sbagliare. Perché? Perché tu stai servendo, ti identifichi con una realtà che non ha niente a che vedere con Dio, è solamente espressione del potere umano. Perché devi servire il potere umano? Tu donna, ma stai scherzando. Statene fuori. Fai una politica diversa, la tua. Quella che scaturisce dal tuo essere donna è quella che salva l'umanità, non quella lì. Non so se ho reso.
Sì, però tu non hai capito il mio discorso. Se c'è sempre comunque un filo tra la donna e Dio,
ah, quello sì.
Dovrebbe comunque anche la donna in carriera un pelino sentirlo, questo, perché è un filo che non si sta
facendo. Ho capito, però c'è sempre quel famoso problema. È il problema della libertà della persona. Devi decidere tu. Ah certo, quello c'è sempre per forza, perché Dio non si tira mai indietro, eh. Quello che ha dato, ha dato.
La donna che cerca la carriera cerca l'esaltazione di sé, esatto, stesso. Quindi c'è la
sbaglia.
Esatto.
Esatto, la coppia. Infatti, giustamente, se andate a leggere il testo di Genesi sulla tentazione, il capitolo 3, no? Il diavolo, è stato molto astuto, perché è andato a sollecitare nella donna che cosa? Lo stesso elemento che oggi chiameremo la donna in carriera. Perché in effetti il frutto era bello a vedersi, buono a mangiarsi, ma il terzo era l'importante, facile per avere successo. Le caratteristiche sono tutte. Se ci pensiamo un attimo, guarda che terribile. È come veramente la donna butta via la sua bellezza. Per servire che cosa? Un potere umano. E le donne in carriera sembrano le donne più libere in questo mondo, perché sono in carriera. Ma sono schiave. Perché hanno venduto se stesse. Hanno venduto la parte più bella di sé. Per servire un potere umano. Bello vedersi, buono mangiarsi, facile per avere successo. Si rendono conto? Ecco, questa è la tua domanda. Si rendono conto? Probabilmente no. Hanno soffocato quella parte più bella di sé. Però dentro ce l'hanno. Bisogna pregare il Signore che di avere un'opportunità di risvegliarla, e se la risvegliano tranquilla che se ne escono da quel posto, perché è un servire un potere umano. Gesù aveva detto chiaro: non potete servire Dio che non muore. La colpa di Deborah. Che era bellissima questa figura, perché fa la politica di Israele, ma la fa in un modo femminile. Splendido.
Ma sì, ma al lato pratico, comunque oggigiorno la donna deve lavorare. No, secondo lei.
No. Okay. Questa è la situazione. Adesso noi abbiamo la pretesa di dire: è la situazione che è devastante. Chiaro che la donna in questo momento può essere anche in una situazione tra virgolette di schiavitù.
Ah, perché lei vede proprio la donna nell'ambito della casa, non in
ma non nella casa a fare la cosiddetta casalinga di oggi, La donna deve essere una donna che ha, la donna deve essere un essere che ha degli spazi di libertà infiniti. La donna è fatta per spaziare. Però l'elemento di spazio della donna ha bisogno di una sua, come dire, una sua sicurezza, chiamata come volete, no? E quindi la sua libertà può essere esercitata solo quando lei si sente libera di essere quello che è. E la casa è il simbolo di questo. Al lavoro non può essere quello che è.
Quindi mi conferma che davvero
la situazione ideale della donna è quella di lavorare nell'ambito della casa.
No,
no, no.
In tutti gli ambiti che non abbiano però la logica del lavoro di oggi. Perché il lavoro di oggi non è assolutamente quello che dà la donna.
La realtà che vive la donna oggi.
Ok, d'accordo. Infatti l'ho detto prima, no? Io direi che oggi la donna vive uno stato ancora di oppressione, di schiavitù. Perché la donna non è fatta con le donne. La donna non è fatta per stare 8 ore in fabbrica. State scherzando? La donna ha la sua struttura ed è una struttura di libertà. Non ha la libertà di fare quello che vuole, no? Una libertà che le dia la possibilità di essere attiva, di essere costruttiva, certo, con il primo interesse per la sua famiglia, sicuramente, perché quello è il suo punto di riferimento, però nella più grande libertà. La donna in carriera comunque non è una libera, è una schiava. Ma non so se ho chiarito questi concetti, mi sono importanti.
Dovremmo essere donne, facciamo la nostra politica da casa, fare lavoro domestiche.
Ma non è in quel senso lì. Non è in quel senso lì. È proprio nel senso che la donna deve porsi come un essere che è libero. Non so se sarebbe un'idea. La casa diventa simbolo, ecco, diciamolo così. Però se vai a leggere il testo di Proverbi, come vedi, quella donna lì che sta in casa non è molto passiva, è attivissima.
Infatti, perché alla fine è quella che sostiene il marito, educa i figli in una certa direzione, crea una società, quindi fa una sua politica.
Ok,
la
donna,
ci siamo allontanati tantissimo.
Ok. Tra le due rimeste può seguire meglio tutto.
Direi che è il ruolo fondamentale
della vita.
Solo che non è capito. Va bene.
Non ho mai fatto il consultorio prima di chiamare. No. Comunque quello che hai detto questa sera non è solo sconvolgente per la realtà odierna, è edificante nel senso proprio stretto della parola, no? Secondo me dovrebbe fare effetto ai giovani che intendono proposti, diciamo, per un mio.
Capite? Anche il movimento femminista è devastante, perché ancora una volta è un movimento che nasce da che cosa? Da un'esasperazione. Però ancora una volta la soluzione non è quella. E quindi altra catena di devastazione.
Lì è stato proprio il colmo, lì ha proprio devastato tutto da quando nel 69-70, 65, cos'era, che è venuto fuori questo femminismo, ha proprio rovinato in pieno quelle poche cose che avevamo ancora salve noi.
Ma nel contesto però c'è entrata anche la tecnologia che ha aiutato questo passo.
Beh, ma la tecnologia probabilmente ha devastato ancora di più,
sì, associato a quello che ha espresso prima.
Sicuramente.
Reduci di una devastazione purtroppo promossa negli ambiti ancora purtroppo clericali, quando la donna era sempre presentata come la causa del peccato.
Sì, infatti.
sempre questo? Ed è stata la cosa più devastante nel tessuto cristiano. Perché? E perché è stata devastata proprio la natura della donna. E non l'ha fatta, non so, i comunisti, o che l'ha fatta la Chiesa.
Ma dovrebbe essere già il Papa in questione, no? Che dovrebbe.
Mi auguro che arrivi con un tiro giusto.
Cosa più facile gridare?
Come il popolo che gridava,
oh, abbiamo perso la capacità di gridare. Ormai se ci stiamo, non dovremmo neanche forse avere paura delle altre religioni che vengono, perché ci autodistruggiamo.
Chiaro. Anzi, loro ne approfittano perché noi siamo talmente deboli, talmente a terra a terra, che loro si sovrastano, no?
E la logica con la quale pensiamo di affrontare queste cose, finché la logica è quella di dire indeboliamoci sempre di più, quindi perdiamo sempre di più la nostra identità, no? Per poter rispettare quella degli altri, è la fine. È la fine. La logica perversa.
No, dobbiamo rispettare gli altri, ma senza indebolirci.
Certo.
Cioè, non so. Secondo me il rispetto per gli altri sono creature di Dio, quindi ci vuole, ma in caso. L'importante è che non vadi.
Non c'è bisogno di teorizzare, però di lavorare.
Se tu vivi davvero. Ma noi manteniamo la nostra identità concreta.
Se tu vivi davvero la tua identità, il rispetto per gli altri diventa spontaneo. Logico, perché se è vero che tu sei nella tua fede, è chiaro che il primo effetto della fede è la tua umanità che si trasforma, e la tua umanità deve parlare dell'amore di Dio, perciò il rispetto ma non c'è bisogno neanche di dirlo, cioè ti viene fuori spontaneo. Vedete cosa abbiamo fatto? Continuiamo a teorizzare questo rispetto e non lo otterremo mai, sarà sempre un motivo di conflitto. Perché? E perché? Perché è interpretato in un modo sbagliato. Non devi insistere sul rispetto, devi insistere sulla struttura dentro. Allora poi da lì fuori di fuori anche il rispetto. Non so se avrei esistito. E quello che stiamo perdendo noi è proprio questo, l'identità, quello che c'è dentro. Comunque, a parte queste ultime cose, era chiaro il concetto, sì, fondamentale, perché non interessa,
sì, per sì, sì, sì. Grazie.